se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
E ciao a tutti, ce l'abbiamo fatta, ci sentiamo un po' dei naufraghi tecnologici, perché...
È stata dura,
la settimana scorsa Michele è scappato via, così con la scusa del freeze andreottiano, in realtà se n'è andato a fare comunella con i suoi nuovi amici, i sovranisti, così...
Ma ti stavo spiegando, mi ricordo dove è caduto, un peccato, perché stavo raccontando appunto quello che so di Madame Lagarde.
Esatto.
La
esatto,
quale è ambiguissima, proprio a riprova che questa è una tipo di politicante, non di politico, che, di cui forse non è il caso di compiacersi. Ho anche saputo in interim che questa qua, dopo essersi candidata, aver manovrato, infatti a un certo punto ho capito perché aveva fatto uscire il nome di Blanchard nella stampa e tutta una serie di personaggi legati all'economia, diciamo così, ai gruppi di potere, LSI, Boston, si erano lanciati, sì, Blanchard, quindi dopo essersi candidata avrò tutta la noia, siccome non è sicura di essere approvata, questa non si è nemmeno dimessa dal fondo.
Ah, questo momento, lo so, signora, questo è vero.
In questo momento la signora... Cioè, il fondo
una chiappa di là e una chiappa di qua,
esatto, paralizzato, mentre lei ha le due chiappe, le gambe molto spread out sui due lati dell'Atlantico. Sì, no, francamente non è una grande buona notizia, perché da quel punto di vista Mario Draghi e anche i precedenti erano estremamente meno politici, nel senso di adattabili movimenti ondivaghi della politica, che in central banking non fanno bene, per carità, anche lui, specialmente negli ultimi anni, per l'effetto Italia e Grecia, si è un po' adattato, a nostro avviso, a mio avviso, in tanti è esagerato, però insomma ha mantenuto grande...
Ma tu non credi
grande serietà tecnica. Lagarde poi non ha neanche una grande capacità tecnica, capiamoci, mentre Mario Draghi è uno che fa ste robe, le studia, sì, le dirige da 40 anni.
Questo è vero, dall'altra parte però, sai, io ho un po' questa sensazione, non ti sembra che proprio in risposta a quello che è successo negli ultimi anni, quindi a questo avanzamento dei sovranisti eccetera eccetera, la risposta da parte della BCE di trovare una persona che non sia più appunto un, tra virgolette, mille virgolette, perché poi non vuol dire un cazzo, però un tecnico, e metterci una persona che abbia delle influenze politiche, che poi vabbè possono essere discutibili o meno, non sia un tentativo di prendere una direzione un po' diversa proprio in risposta a questi cambiamenti? Perché in fin dei conti io credo che se l'Europa vuole rispondere a questo tipo di avanzata che è molto consapevole, molto forte, sempre più preoccupante, un cambio di direzione, cioè sia forse, perché non so, ecco, io non credo che una persona come Mario Draghi, di fronte all'avanzamento di questi movimenti, abbia le risposte giuste, per quanto io possa avere stima di quello che ha fatto eccetera eccetera. Poi la Lagarde è la scelta giusta o sbagliata, questo forse il tempo ce lo dirà, ma forse mettere una persona un po' meno tecnica, un po' più politica, che quindi magari riesca anche a circondarsi di persone più con uno sguardo, diciamo così, con uno sguardo più disilluso sulla politica, forse è la risposta giusta, non lo so io.
Ma forse voi ne parliamo, no, a mio avviso no, perché sai, il problema, Riccardo, per metterla molto semplice, è la seguente. Sì. Il problema è il seguente. Diciamo che è duplice, è fatto di due domande o tre. Uno, l'argomento sovranista ha qualche validità? No. Non ce ne ha, né scientifica né politica, nel senso che l'argomento sovranista, se seguito, porterebbe all'autodistruzione dell'area euro, l'autodistruzione dell'Unione Europea e probabilmente all'impoverimento di molti dei paesi dell'Unione Europea, inclusa la Germania. Può darsi che la Germania ci potrebbe guadagnare, ma una Germania isolata che non fa commercio estero con nessuno, probabilmente avrebbe anche essa, ecco, quindi noi ci perderemo. Quindi, l'argomento sovranista, se seguito, se trasformato in una politica, è un argomento, è una scelta decisamente negativa. Tra l'altro, ed è negli interessi di uno in un solo paese, in questo momento del mondo, che è la Russia di Putin, e neanche della Cina di Xi Jinping, che ha bisogno di un'Europa ricca e che cresca. Quindi questo è il primo elemento. Quindi l'elemento sovranista ne segue la maniera giusta di rispondere a un argomento che è profondamente erroneo. È profondamente erroneo, cioè come uno che ti propone il comunismo stalinista o ti propone il fascismo mussoliniano come metodo alternativo a quello che usi. L'argomento appropriato cos'è? Dai, fargli delle concessioni, digli qualche volta hai ragione per finta, tanto perché così sta buono. Ma io direi di no, cioè su quelle robe lì io sono dell'opinione che non cedi di un palmo, devi cercare di far vedere alla gente, farglielo notare, che in realtà quella scelta ti porta alla distruzione, però non a cedere. Lagarde, purtroppo, sulla questione greca ha avuto questo ruolo orrendo nel cercare di guadagnare voti e supporto, di inventarsi una posizione elastica che ha creato solo confusione. In terzo luogo, c'è bisogno di una reazione politica europea alla crisi del sovranismo, cercando di mostrare agli europei sì, che si può migliorare l'Unione, si può migliorare anche il funzionamento della Banca Centrale Europea, ma in una direzione completamente diversa, di maggiore integrazione, di maggiore responsabilità. Sì, ma non mi sembra una politicante come lei quella data. Lì la grande prova ce l'ha davanti la Ursula von Leyen, che in un
Sì,
certo
sì.
senso dovrà porsi il problema negli anni a venire di dire qualcosa, di tracciare una linea di crescita e rinnovamento dell'Unione Europea che superi gli ostacoli e i casini di questi ultimi 10 anni, non c'è dubbio alcuno. Capisci? Cioè, io così la
Sì,
vedo,
sì, sì.
però
Chi è che
insomma,
tanto
quindi
soltanto.
una politicante sarkoziana che ne ha fatti tutti i colori, che viene, che passa da una vita nel mondo in un certo ambiente legale, cioè lei è proprio, ecco, se c'è una rappresentante oggi, perché questa è la parte più ridicola, tutti se la prendono con il famoso l'elite globaliste dei grandi monopoli, no? Ecco, non è che siano il tutto, però c'è una parte di questo nel mondo in cui viviamo. E credo che quella parte sia responsabile per parecchi danni. Ecco, Lagarde è
È quello,
il
tu dici.
perfetto, beh, guarda la carriera, cioè, non
Sì,
dico
sì, sì,
niente,
sì, sì.
andatevela a trovare la carriera, guardate nei dettagli, guardate cosa ha fatto, con chi è stata, chi ha servito, dove ha lavorato, come ha acquisito potere. Madame Lagarde è il perfetto rappresentante di quella parte che anch'io considero negativa o dannosa. Chiamale così, delle elite globalizzanti, per usare una terminologia sovranista, insomma.
Ok. Vabbè, no,
Guardate la
questo
carriera sua, infatti, è molto interessante da studiare.
è no, interessante, interessante, sicuramente andremo un po' ad approfondire. E quindi con questo abbiamo
Merita.
concluso il freeze della settimana scorsa.
Abbiamo fatto quello della settimana scorsa.
Però oggi in realtà noi volevamo parlare di un'altra roba, perché io ieri ho letto una roba devastante. Mike, ho letto una
Leggi, dimmi,
cosa che mi ha
dimmi, dimmi.
fatto venire la pelle d'oca. Allora, praticamente, di fronte a questa cosa, questa sensazione, questa inchiesta dell'eterodirezione russa, della Lega e quindi di questi finanziamenti, eccetera, eccetera, il fatto che Salvini potrebbe essere un puppet, di Putin, bello. Putin puppet, peraltro, cioè potremmo veramente fare l'hashtag Putin puppet perché è molto bello. E ho sentito alcuni telegiornali che sono arrivati a dire delle cose incredibili e a un certo punto sono riusciti a dire, mi sembra fosse il TG2, mi pare, sono riusciti a dire, ma anche la spedizione di Garibaldi era finanziata dagli inglesi.
È
Sono
bellissimo, ti ricordi, questo è davvero.
riusciti a dire questa roba. Non mi ricordo se è al TG2, mi sembra TG2.
TG2,
Fenomenale, fenomenale,
è
fenomenale.
il
Ho
nuovo
detto,
del fascio nazionalismo
cioè,
ormai. Beh,
veramente siamo arrivati ad un livello assurdo. E allora, parliamo di
però
questo.
no, ti lascio
Vai,
finire.
vai.
Però ricordi molte nostre conversazioni sul filo rosso che collega questa riemerge di questo, chiamiamolo, sovranismo nazionalista, eccetera, eccetera, e le vecchie narrazioni risorgimentali.
Eh sì, è proprio così, è proprio così, è
Non
proprio
è un
così.
caso che siano
Non
andati
è
a scegliersi.
morto niente, non è morto niente, cioè ancora quel
Salvini sarebbe
filo,
Garibaldi, andiamo bene.
è ancora quel filo lì, è ancora quel filo lì, ed è fantastico, ed è fantastico. Allora, intanto partirei proprio da questa cosa qua. Secondo te, l'inchiesta che è venuta fuori, cioè porterà da qualche parte oppure ci tapperemo ancora le orecchie? Ci saranno delle conseguenze secondo te da questa cosa?
Allora, considerato i muri, no? Sollevati subito da quello che ho visto, io appunto, come sai, sono in una delle mie lunghe vacanze, però quindi non guardo telegiornali, non leggo i giornali, però un po' seguo sui social, vedo che tutti unanimemente dicono che hanno sollevato il muro di gomma, no? Hanno cominciato a fare lo
Sì.
smoking screen, perfino il solito, io lo trovo praticamente insopportabile, un tal Scaglione che purtroppo Francesco Cancellato fa scrivere sull'inchiesta, chiaramente un uomo che boh, o lavora per Putin o semplicemente ha le idee così confuse
Si
che
colpisce da solo.
sì, ha cominciato i dubbi su questa cosa, ma è sensato che questi Leni davvero, Leni l'ha già fatto, Leni è stato il luogo attraverso cui sono passati tangenti e pagamenti in Italia da anni, perché il petrolio che deve comprare all'estero è l'ottima maniera. Quindi, detto tutto questo, secondo me no, purtroppo. Per quello ho detto molti amici, state attenti a scatenarvi su questa, perché purtroppo è solo l'ennesima conferma che è l'uomo etero diretto, che tutta questa cosa è etero diretta, però non credo che questo inciderà nell'opinione pubblica. Infatti la mia paura e la vera domanda che faccio io a te è: ma perché l'opinione pubblica italiana è diventata cieca sulla natura del regime russo, delle condizioni di vita della Russia, sugli assassini di Putin, eccetera? Perché?
Beh, ma perché se tu guardi, io lì do una grandissima colpa alla classe degli intellettuali degli anni 60-70 che hanno creato questa cultura anti-atlantista, e ovviamente tutto ciò che è anti-atlantista è filo russo, inevitabilmente. Quindi per me la creazione di questa cultura filo putiniana è semplicemente la conseguenza della campagna anti-atlantista che è stata fatta negli anni 70. Cioè, basta leggere oggi e ieri
Tu
uno
pensi
come...
sia questo?
Ma basta leggere Massimo Fini. Cioè, se leggi Massimo Fini,
Fini,
capisci.
sai, fascismo classico.
Però quanti lettori c'ha in Italia? È un fascismo classico che però ha sempre
Quella è la
usato.
perfida Albione più che la campagna anti-atlantista degli anni
Però.
60.
Ma l'ultimo. Sì, esatto. Però guarda che l'ultimo Fini scrive di quelle robe su. Proprio sul. Su. Beh, anti-europee, ovviamente, anti-europeiste, ma soprattutto anti-americane. E ho letto alcune cose che sono veramente da
Sempre
TSO.
il fascismo. Tu hai letto questo? Raccomando a tutti, date un'occhiata a questo libro di Gatti. Infatti, lo cercherò e vorrei intervistarlo anche per il mio canale. Ma se voglio, possiamo. Perché questo libro di Gatti, tra l'altro, riporta una serie di cose che sapevo, che avevo visto nella mia esperienza. Tu sai che io ho avuto a che fare con la Lega per un paio d'anni, no?
Sì.
Nella prima metà degli anni 90. Ed è un perfetto quadro di tutta questa cosa e della profondissima influenza dei movimenti fascisti evoliani, di ispirazione evoliana italiana,
Porca
nella Lega.
miseria.
E tra l'altro nel libro, pubblicato l'anno scorso, quindi ben precedente a tutta questa cosa, il ruolo cruciale di questo Savoini è perfettamente
Sì,
descritto.
sì, 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 sì.
È
Sì, no, c'è.
perfettamente descritto.
C'è questa cosa, secondo me nell'opinione pubblica in realtà la figura di Putin è una figura mitologizzata, cioè non c'è veramente informazione su quello che fa Putin in Russia, non c'è informazione su quello che è successo in Ucraina, in Crimea, non ci sono informazioni, perché non ci sono neanche divulgatori, non ci sono persone che ne parlano o che ne hanno parlato in passato, se non appunto adesso di fronte a questa avanzata. Perciò secondo me l'attaccamento culturale della massa nei confronti di Putin è un attaccamento, diciamo così, derivante dal fatto che sono 50 anni che qua facciamo una campagna anti-atlantista totalmente idiota, priva di contenuti e totalmente ideologica. E io ho parlato di Massimo Fini, ma ci sono, ma basta, basta prendere anche, com'è che si chiama, da Barnard, cioè Barnard, prendi Paolo Barnard.
Sì, vabbè, Barnard è pazzo, però, cioè,
Ha
letteralmente, uno che
fatto,
non sta
cioè,
bene.
nel senso, ha scritto di quelle robe, ha fatto di quei video, invitato in trasmissioni per anni, oggi non mi sembra più, per fortuna, forse perché hanno un po' tutti paura delle sue reazioni, però se mi guardo intorno mi rendo conto che ciò che ha dominato negli ultimi 30 anni almeno è proprio una campagna intellettuale anti-atlantista contro i cattivi anglosassoni, i cattivi appunto la maledetta Albione oppure la maledetta Nuova York, che di fatto di risposta la gente di massa si è cominciata a chiedere: ok, ma chi è che è contro questa cosa qua, e hanno individuato nella Russia questa cosa. Ma tanto per dirti, ti dico una cosa che sembra una stupidaggine, ma in realtà secondo me è molto sul punto. In questi giorni stanno venendo fuori tante serie televisive molto pop, alcune pop, altre no, tipo c'è quella Chernobyl, peraltro ti consiglio di guardarla, bellissima serie TV, quella proprio sul disastro di Chernobyl, veramente bella, e Stranger Things, in realtà quella un po' fantasy, un po' horror, e in entrambe queste serie il cattivo, tra virgolette, in modi diversi, comunque è la Russia, ok? E tutti stanno cominciando, ci sono tantissimi che stanno scrivendo post dicendo ecco la campagna atlantista, la campagna americana contro la Russia, in realtà usano anche queste serie TV per gettare merda su Putin, sulla Russia, cos'è? In realtà totalmente folle e fantasiosa. Però si arriva a questo punto, perciò io vedo questo sentimento, vedo un sentimento anti-americano, anti-atlantista, anti-occidentale, che trova nella Russia il suo faro illuminante. Perché poi, dall'altra parte, appunto, quale sarebbe l'alternativa alla Russia? La Cina. Ma qui in Italia la massa ne sa talmente poco della Cina, che in realtà...
Ma i cinesi, gli italiani hanno un disprezzo profondo.
E hanno disprezzo profondo.
Totalmente infondato e anzi prova della loro scarsa comprensione del mondo per i cinesi.
L'unica cosa...
Però tu mi stai dicendo che la passione per la Russia è pura rabbia nei confronti dell'America, ma l'America da un lato è il sogno degli italiani, strapieno di italiani che vengono continuamente cioè hanno questa, come dire, percezione mitologica dell'America, no? Perché mi viene da pensare che è invidia. E poi l'America oggi è l'America di Putin.
Sì, 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 che ci sia un elemento di invidia, sì, mi viene in
mente... scusami, di Putin, mamma mia che lapsus.
Di Trump.
Ma
in realtà è un lapsus molto... Sai, mi viene in mente un'altra cosa, tanto per ricollegarci a un altro discorso che abbiamo fatto in passato. Quando tu critichi la Russia, quando si critica la Russia, sai qual è la risposta più presente? Ma la Russia ha una tradizione artistica, letteraria, straordinaria. Di nuovo... il germe del classicismo,
produzione letteraria notevole, ma devo dire molto limitata nel tempo.
Peraltro, però è di nuovo quel germe lì del classicismo, cioè tu vedi hai questa schematizzazione. Da un lato c'hai la cultura atlantista americana, che è fatta di economia, è fatta di filosofia analitica, è fatta di tecnica, di tecnologia, di logica, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, dall'altra c'hai la cultura russa. E la cultura russa viene sempre affiancata a letteratura, tradizione, conservazione, certo, filosofia, lo storicismo.
È un paese, insomma, storicismo poco, ma insomma, un paese tragicamente...
A livello di filosofia, cioè, in Russia domina la filosofia della storia, cioè sono tutti i filosofi della storia in Russia, quelli di oggi.
Sì, vabbè, in quel senso intendi storicismo, ok.
Sì, d'accordo. Quindi, da un lato c'è, secondo me, questa reazione all'atlantismo, all'americanismo, dall'altro c'è una fascinazione che è di nuovo legata a quella cultura che noi abbiamo cercato un po' di denunciare, la cultura del classicismo, del fatto che non si può vivere di sola tecnologia, di sola logica, bisogna anche avere queste roboanti narrazioni che ti gettano nella nostalgia di tempi mai vissuti, eccetera.
Quello
eccetera.
Quello sì, i simboli, le allegorie, tutta la simbologia delle, in un certo senso, delle saghe nordiche, delle saghe russe, eccetera, eccetera, i guerrieri è quasi il centro della pseudocultura. Io la chiamo pseudo perché è una cultura veramente debole, fascia nazista. Mamma, su questo sì. I russi c'è una notte, cioè,
da gente piccola, tutta
l'idea del simbolo, del divino, lo spirito dei popoli, eccetera, no? Proprio ieri ci riflettevo, dico quanto danno hanno fatto questi a flirtare con i vari Schmidt e così via, no? Senza la capacità analitica di dire, cioè in Schmidt non c'è il grande pensiero né politico né di teoria dello Stato, eccetera, no? Ma tutta questa roba dello spirito del folk, della terra, del nomos della terra, che è la versione intellettuale fighetta, no? Del fatto che poi gli piacciono i nomi, credono agli elfi, c'è il Valhalla e le varie altre mitologie. Sì, questo gira facilmente, questo prende molto le menti deboli. Che questo basti a spiegare, forse hai ragione, cioè a me fa abbastanza paura. Perché cazzo, come fai a... Mi sto domandando, quelli che trovano la Russia un paese interessante,
mamma mia, Beh, ma che non hanno
hai
le
capito?
pallide idee, ma è tutto legato a mitologizzazione. Ti faccio un altro esempio, un'esperienza che ho avuto io. Io qualche anno fa, ti parlo del 2011-2012, ho organizzato un festival a Padova, un festival letterario molto seguito perché abbiamo avuto circa 20.000 persone in 4 giorni, quindi abbastanza importante. E fra gli ospiti c'era Nikolaj Lilin. Hai presente chi è Nikolaj Lilin? È quello di Educazione Siberiana. Ok, scrittore che racconta la saga della Transnistria e di queste comunità criminali e dei tatuaggi e delle armi ed eccetera, eccetera, eccetera. Ha creato questa
Esatto,
fascinazione, hanno
tutta
fatto anche un film.
questa brodaglia gli piace
Ti
tantissimo.
racconti, a parte il fatto che secondo me è uno scrittore di infimo livello, lui l'ho sempre detto pubblicamente, lo ripeterò sempre, cioè i suoi romanzi sembrano scritti da un bambino di 4 anni e mezzo che ha per la testa idee malsane. Ma soprattutto, quando lui è arrivato, io ho visto una scena fenomenale. Lui è arrivato al festival e aveva una pistola vera e carica dentro nei pantaloni, al che tutti quanti intorno a dire: "Ma Nicolai, la pistola, ma è un festival di letteratura", però tutti con la pelle d'oca da nazifascista, ok? Io vado da un carabiniere, gli dico: "Mio caro carabiniere, mi scusi, ma lo scrittore lì che dovrebbe avere una penna in mano ha una pistola. Cosa facciamo?" E il carabiniere mi ha detto: "Beh, ma è parte del personaggio", mi ha detto. E tutti quanti erano lì a farsi le seghe davanti a Nikolaj Lilin con la pistolozza e tutti quanti adoranti. E io dicevo: "Ma dove cazzo siamo finiti?" Questo è il 2011. Negli ultimi 8 anni, diciamo che le cose non sono migliorate nel frattempo. Diciamo che Putin piace perché è l'uomo con la pistola. L'uomo con la pistola.
Sì, guarda, cioè, ti sto qua ascoltando perché credo tragicamente, per banale, per arrogante che possa sembrare, per ultra semplificatorio, che il tutto si riduca all'asserzione, alla fascinazione dell'italiano medio con la Russia, il desiderio di essere finanziato dalla Russia, il desiderio di vedere fondamentalmente l'Italia entrare nell'orbita di un impero, di un piccolo impero disfatto, dove le condizioni di vita sono miserabili, una piccola oligarchia sia propria di tutto. Deve essere dovuto alla loro ignoranza del mondo. Non c'è niente da spiegazione, capisci? Cioè,
Oppure,
nell'apprezzare questa letteratura, nel trovare queste mitologie simboliche, queste stronzate medievali come affascinanti e pensare che siano la radice della nostra identità europea, perché girano queste cretinate, è quello più forse sì, l'eterna frustrazione contro questi maledetti paesi che funzionano meglio di noi, cioè di nuovo la perfida Albione, cioè
sai,
l'eterna
probabilmente
italica frustrazione.
c'è anche una cosa molto pragmatica in realtà in tutto questo, inconsapevolmente pragmatica, cioè far parte del club atlantista significa per l'Italia o dover fare una fatica immane per risollevarsi dalle proprie sorti miserevoli, oppure essere il fanalino di coda sempre. Invece far parte del gruppo russo significa essere fra i primi, perché quando sei in mezzo a uno stormo di cornacchie, anche il corvo sembra un'aquila. È questo il punto, è questo il punto. Credo che sia
Penso che
questo.
sia questo, saremo i più ricchi del nuovo impero russo.
Saremmo, mamma mia, ma tu ti immagini,
Per
cioè,
un
nel
po'.
senso, il paese delle banane, che ovviamente è molto più importante rispetto al paese delle noccioline. È così indubbiamente. Ci sentiamo parte di una nuova storia di cui non siamo più i fanalini di coda, ma magari i trionfatori. E poi, ripeto, questo si riflette sulla nostra storia. Quando abbiamo cercato di conquistare qualcosa, siamo andati in Etiopia, cioè, nel
Certo,
senso, ma
certo,
vaffanculo
Libia,
a te, il tuo
Etiopia,
impero
Eritrea.
fascista. No, sì, cioè, siamo a questi livelli, siamo a questi livelli, secondo me.
Ma
Però.
guarda, se è così è dura, eh. Dura e dura, dobbiamo preoccuparci. Cioè, anzi, dovete preoccuparvi. Cioè, io me ne sto altrove e poi sono vecchio. Quindi, perché se è così, se questo lento processo continua, che riesca a sfangare questa qua, non dubito. Anche perché finché non trovano i soldi, sai, le giustificazioni sono tutte. Adesso la più divertente che sta uscendo è che tutta questa cosa, in realtà l'ha fatto uscire il KGB, cioè il KGB, la polizia, i servizi segreti, che è tutta una maniera di Putin per scaricare Salvini, che che è la teoria più idiota che possa immaginarmi, perché questo qua sono anni che flirta, cioè i rapporti con Berlusconi, ha cominciato in testa, perché Putin sull'Italia punta da moltissimo tempo,
È
no?
vero, è
Devo
vero.
dire con grande abilità, cioè da would-be imperatore, da aspirante piccolo imperatore, ha capito che nell'equilibrio del Mediterraneo dell'Unione Europea l'anello debole erano Grecia e Italia, infatti ci ha puntato, no? E sull'Italia ha puntato dai tempi di Berlusconi. Lì per analogie forti di carattere, di sistemi di valori, sono due delinquenti molto simili in realtà, cioè, molto simili. E quindi sta roba continua, cioè, le relazioni continuano. E adesso c'è la linea di difesa, no? La linea di difesa astuta è che in realtà questo è tutto un trucco russo per far danno a Salvini e scaricarlo. Evidentemente i russi in Italia hanno un'alternativa a Salvini. Non so chi sia.
Non lo so,
Sarà
probabilmente
per far
Fiore,
ritornare
Fiore,
Berlusconi, eh?
Fiore, quello di Forza Nuova.
Ah sì, ecco. Beh, che in realtà sono quelli, no? Cioè, una delle cose interessanti di nuovo del libro di Gatti, che devo dire è molto ben fatto, è molto ben documentato, perché nessuno l'ha smentito, è proprio mostrare con i dati i fatti. È stranissimo, sta gente, tra l'altro, sono tutti un po' stati patologici, perché lui riporta una valanga di virgolettati e ha intervistato decine di persone in questo sottomondo, non so come chiamarlo, fascio comunista, non so come chiamarlo,
Dai,
nazionalsocialisti,
fascio
senso, no?
comunista.
Sì. E questi ti raccontano le cose con dovizia di particolari, cioè sono molto proni a raccontarsi le strategie appunto di occupazione della lei, i legami con questo e con quello, no? E quindi è un processo che dura da anni, no? E quindi l'idea che no, adesso Putin l'ha scaricato, perché come alternativa ci
Bellissimo.
avrà Di Maio, suppongo.
Di Maio, Valvassino di Putin,
Comunque,
bellissimo.
alla gioventù che ci ascolta, perché soprattutto la gioventù, preoccupatevi, non sto scherzando, preoccupatevi.
Cultura.
Preoccupatevi perché se questo processo dura, no? E va avanti 10, 20, 30 anni, diventare un satellite di quel paese non sarà una bella roba per voi. Non
Eh sì.
è
No,
un bel posto.
sono d'accordo, anche perché sì, cioè è molto radicato culturalmente. Quello che ho detto durante questa chiacchierata ne sono convinto, cioè la radice culturale di questo legame è molto profonda ed è una cosa con cui cresciamo fin da piccoli e quindi riuscire a sradicare quel tipo di sensazione lì è un casino. Hai citato Evola, io ho sempre questa io Evola l'ho letto tanto durante l'università
Ah,
perché
sì. Io
sì, ho letto quasi tutto
l'ho
che
letto,
c'era
devo dire,
letto.
poco, mi è bastato, cioè quando ho cominciato a
No, ma
leggere
interessava
Evola, sei
soprattutto
di Tenner,
perché
basta.
mi interessava soprattutto perché avevo un amico, un mio caro amico, molto intelligente, una persona intelligentissima, che però si era legato molto ad Evola. E quindi ho cominciato a leggere Evola più che altro per litigare con lui. E devo dire che quel tipo di auto. Cioè, è talmente radicata questa cultura del simbolismo, del nostalgismo, dell'origine, del recupero di un passato ancestrale, che ti giuro, Evola è una lettura che mi ha affascinato. E alla fine ho detto, fermo lì, vaffanculo Julius, vattene via. E ho fatto un po' di disintossicazione, sono andato in un'anonima alcolisti, però per Evola. Ok, ho detto, salve, sono Riccardo, ho un problema, e poi non ho più letto Evola. Però è talmente radicata. È talmente radicata quella lettura lì che è riuscito ad affascinare anche me, per un piccolo
Ah
periodo.
sì.
Sì. Sì, perché non è perché tanto
Ma
Evola fosse.
sarà che beh, poi è strano perché io vengo anche per la maniera in cui ho vissuto specialmente i miei anni di gioventù da un mondo come dire, con una propensione alla mitologia, alla montagna, il fatto che mi scalassi, tutte queste cose qua. Mi è piaciuta una certa e poi le letture nietzschiane, eccetera. Però no, non sono mai riuscito. Anzi, questa
Vabbè, quello
roba mi ha
certo, poi
sempre. Non so,
dipende
io non
anche
so
un po'
perché
dalla
forse.
storia personale, ovviamente, cioè nel
Sì,
senso, non è che
dipende dalla
adesso.
storia
Però
personale.
io
Sì,
lo
sì,
dico
sì.
come monito, perché secondo me è un autore molto, molto pericoloso, Evola, proprio perché va a giocare su dei punti. Ma basta, cioè, ti faccio solo un esempio, ok? Oggigiorno, se tu vai in una libreria e chiedi al libraio quali sono i libri che si vendono di più, sono quelli New Age, quelli legati all'esoterismo orientale, sono quelli i libri che si vendono di più in assoluto. Secondo posto quelli per bambini, ok, sono le due categorie che vengono vendute di più. E tu leggi Evola e capisci questa cosa qua, perché lui ha costruito una narrazione filosofica estremamente arzigogolata, totalmente fuffara, ma molto molto consapevole di questo sentimento dell'esotismo, e ha infarcito le sue puttanate di esoterismo orientale, di lettura dei Vedas. E quindi il tizio che finisce a leggere...
Ma cos'è? Il desiderio di sentirsi speciale sapendo di non esserlo?
Ah sì, è ovvio, cioè nel senso è il desiderio di sentirsi spiritualmente superiore. Che ovviamente ha un legame fortissimo con la superiorità morale, che in Italia si vende come il pane. E, quindi sì, Evola ha 4-5 elementi che catturano alcuni archetipi nostri, cioè sono proprio archetipi culturali nostri, riesce a catturarteli e riesce a suscitarti del fascino. Per questo è un autore che va letto con estrema cautela. Se uno non ha tante letture alle spalle, se uno non ha già un po' di base culturale e legge Evola, finisce in trappola secco, perché Evola è da quel punto di vista lì è un veleno che non ti accorgi che ti sta avvelenando.
Ma forse sì, devo dire che tutto questo in Italia sembra avere la radice culturale, sembra essere appunto
è così.
Sembra essere appunto Evola. Forse varrebbe la pena al ritorno alle vacanze spendere qualche tempo. Chi è che fa l'evoliano in Italia?
Evoliani in Italia ce ne sono, potrei invitare qualcuno della rivista l'individualista feroce, che scrive bene di Evola ogni tanto. No, scusami, ho sbagliato, no? L'intellettuale dissidente, scusami, no, l'individualista feroce è un'altra roba. Quindi scusate ragazzi dell'individualista feroce, scusatemi perché è una pagina Facebook che fa in realtà tutto il contrario, no? L'intellettuale dissidente ha scritto alcuni articoli in passato su Evola, quindi potremmo pensare di invitare qualcuno di loro, sperando che non venga qualcuno che sbraita come un animale, ma insomma dovremmo trovare qualcuno di umanamente decente.
Ci dall'intellettuale dissidente, andrò a vedere.
Sì, vai a guardare.
Chi sono costoro.
Bene. Mike,
passeremo l'estate a preoccuparci della russianizzazione, la russificazione.
Il russare, ecco, mettiamola così, il russare dell'Italia, questo è secondo me la cosa giusta, stiamo russando, e il mondo va avanti e noi siamo lì a russare. Cos'altro volevo dire? Sì, niente, che la situazione, la confusione sotto il cielo è enorme e la situazione è eccellente, come disse un altro bel personaggio.
Esatto. Il grande timoniere.
Quindi,
ciao carissimo.
Questa ci vediamo la settimana
prossima.
Come?
Fino a settembre, no?
Allora, no, noi facciamo la settimana prossima, facciamo l'ultimo episodio della settimana prossima, 16, e poi io vado in pausa, quindi fino a settembre, si ritorna poi a settembre.
Vai in pausa, ragazzi, cioè... Questo grande lavoratore si prende un mese e mezzo di pausa, neanche avesse 60 anni.
Che lavoro è fare il filosofo? Ma che lavoro è? Ma cosa? Ma di che pausa c'hai bisogno?
Cioè, smetti di pensare, insomma.
Basta, smetto di pensare. Stacco tutto.
E per una volta contraddice?
Che?
Non è?
Tutto?
Noia?
Ciò che pensa. Finiamola in fretta. Ciao Mike, buon relax.
Ciao.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger iHybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.